State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia e insieme a Massimiliano Gugole siamo qui con voi con il programma in diretta di SBS Italian, oppure ci state ascoltando in podcast sul nostro sito www.sbs.com.au/italian. E noi allora diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, il professore di finanze della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, non ho il rullo di tamburi però, ritienitelo fatto almeno mentalmente. Senti Max, JobKeeper è finito da qualche giorno, il governo è stato irremovibile, come più volte annunciato, più volte discusso anche con te. Una ricerca di Westpac pubblicata lunedì stima che, in conseguenza di questa interruzione del sussidio, 100.000 persone potrebbero diventare disoccupate nei prossimi mesi. E il governo è stato sostenuto in questa decisione dalle grandi banche. Per esempio il chief executive di NAB, Ross McEwen, su JobKeeper ha dichiarato: credo che sia arrivato il suo momento, e appunto quello della cessazione, credo ora in un approccio più mirato ad aiutare coloro i quali ancora faticano nei settori che non si sono interamente ripresi. Allora, quale sarebbe secondo te questo approccio più mirato?
Ma è quello di lasciare, se vuoi, ahimè, a una selezione naturale il capire dove effettivamente c'è bisogno di intervenire e dove invece non c'è bisogno di intervenire. Allora, il governo senz'altro ha i suoi dati per vedere che cosa succede. Ci sono dati che tu devi guardare, diciamo così, storicamente, ci sono però altre informazioni che ti possono dare un'idea di quello che succede nell'immediato futuro, e le banche sono tra quelle che collezionano questo tipo di informazioni, perché vi ricorderete che all'inizio della pandemia le banche avevano rallentato, messo sostanzialmente nel congelatore tutta una serie di pagamenti di mutui per aiutare l'economia andare avanti. Per quanto riguarda la NAB, per esempio, quindi la banca che ha appena menzionato, aveva messo da parte qualche cosa come 20 miliardi di mutui. Nel corso degli ultimi 12 mesi il numero di questi mutui in congelatore è sceso da 20 miliardi a 1, il che ti fa capire che effettivamente le cose stanno andando meglio e probabilmente c'è un'aspettativa che continueranno ad andare bene malgrado abbiamo episodi come questo qua del Queensland. Per cui il governo dice, vabbè, invece di avere questo JobKeeper che è stato messo lì con una ragione particolare di emergenza, cerchiamo di capire effettivamente quali sono i settori e le persone, uno si augura anche, che hanno effettivamente bisogno di aiuto per poi andare a intervenire lì. E quindi uno si augura che l'intervento arrivi prima che il paziente sia in condizioni oggettivamente super critiche.
Ma Max, scusami, anche basandosi aneddoticamente su quello che abbiamo ascoltato prima, su queste testimonianze, non c'è il rischio fondamentale che si crei un'economia a due velocità in Australia? Cioè tutti quelli che hanno un lavoro salariato in qualche modo si trovano bene, anzi forse anche meglio rispetto a un anno fa perché hanno risparmiato, e invece alcuni settori che si trovano e si troveranno sempre indietro.
Guarda, l'economia a due velocità già c'è, quindi non è un qualche cosa di nuovo. Quello che il Covid ci ha fatto capire, ha aumentato la velocità dell'una rispetto a quella dell'altra. È certamente un momento di transizione, perché credo che anche tante compagnie, quando tu senti le interviste o leggi le interviste dei loro CEO, ti dicono che non ritorneremo alla vecchia normalità in cui tutti quanti si andava in ufficio, si stava 5 giorni lì, eccetera. Ci sarà un'economia molto più flessibile, e in questa economia molto più flessibile ci sono certamente dei lavori che saranno persi, ci saranno anche altri lavori che verranno creati. La domanda che tutti quanti ci stiamo facendo è che tipo di skills, che tipo di qualità devi avere per questo tipo di economia, proprio anche dal punto di vista di logica del governo liberale. È un governo che generalmente non assiste, cerca di aiutare, ed è difficile cercare di capire esattamente chi aiutare, devi effettivamente vedere quello che succede. Quindi in questo senso abbiamo questi momenti di vai avanti, fermati, vai avanti e fermati, proprio per cercare di capire dov'è, in che direzione stiamo andando, dov'è che devono essere messe delle risorse, perché se dovessimo avere come punto di riferimento solo e soltanto quello che è successo al passato e cerchiamo di ritornare lì, il rischio è che non abbiamo un'economia a due velocità, ma abbiamo un'economia a una velocità sola, che è quella più lenta. Quindi l'idea, e ripeto, questo c'è anche un augurio mio all'interno di questo, però è quello di dire, vabbè, abbiamo un'economia che va a due velocità, ci sono delle ineguaglianze, però cerchiamo di utilizzare quello che va bene per aiutare l'economia più lenta ad accelerare.
Siamo in collegamento con Massimiliano Tani, professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra. Max, continuiamo a guardare al futuro, ci proviamo perlomeno. Per le prossime elezioni federali già si prevede un risultato incerto, con maggioranze risicate che potrebbero dare un'importanza inedita anche ai partiti non tradizionali, magari quindi spingendo proposte un pochino più rischiose, rivoluzionarie. Ecco, il leader dei Verdi Adam Bandt ha recentemente dichiarato che se davvero si finisse con un governo di minoranza proporrebbe una tassa sui miliardari per raccogliere fondi per scuole e assistenza odontoiatrica gratuita. E con le condizioni che abbiamo appena citato, è questa una proposta realistica secondo te, che ha un senso dal punto di vista fiscale ed economico?
Ma guarda, il senso ce l'ha, vediamo quello che succede negli Stati Uniti, perché è esattamente quello che, magari non così estremo, però quello che la nuova presidenza Biden sta cercando di fare, quindi raddrizzare quello che è un'eguaglianza dovuta al fatto che i super ricchi pagano meno tasse dei super poveri.
Ecco, lapidario, quindi sostanzialmente...
Sì, perché ho visto il tempo, per cui...
No, hai perfettamente ragione, ormai Massimiliano Tani è così avanti che non solo ci parla di economia, ma gestisce direttamente anche il programma. Vedi, ti abbiamo educato bene, Max, senti...
Sono terrorizzato.
Concludiamo velocemente, allora, visto che in realtà un paio di minuti ce l'abbiamo ancora, con un altro tema. AGL, il colosso dell'energia, è stato definito il maggior inquinatore d'Australia. Ci saranno adesso due entità separate, New AGL, che sarà ad emissioni zero, e Primeco, che includerà le centrali elettriche a gas e carbone, ma non solo. Però mentre Energy Australia ha deciso di chiudere una delle sue centrali a carbone, quello di Yallon in Victoria, tra l'altro abbiamo fatto un servizio proprio la scorsa settimana, vi invito a guardarlo sul nostro sito, 4 anni prima del previsto, AGL, che è il maggior produttore di energia in Australia, non chiuderà la centrale di Loy Yang A fino al 2048. Allora, come possiamo interpretare questa mossa? Cambio nome anche da parte di AGL. È forse più importante, l'Australia si sta convincendo a passare con decisione alle rinnovabili?
Ma credo che le compagnie che sono quotate in borsa sanno esattamente in che direzione stanno andando, quindi sanno che il futuro è sempre più nel rinnovabile e quindi cercano di, da una parte, andare in quella direzione, dall'altra creare le proprie due velocità interne, perché se tu hai un'entità unica che ha una parte che tu non desideri, che è problematica, e una parte che non è problematica, una delle cose che puoi fare è quella di separare le due cose, quindi le cose che vanno bene, quindi sono a emissioni zero, teniamole, mettiamole davanti, il resto che può essere chiuso, lasciato perdere, eccetera, 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 mettiamolo in un contenitore a parte, perché in questo modo tu non confondi il nome AGL con qualche cosa di negativo, questo qualcosa di negativo in un certo senso è ring fenced. È un qualche cosa di negativo che emette tanto inquinamento, però è ancora un qualche cosa che ci consente di accendere la luce e produce ancora dei profitti, per cui fino a quando non esiste effettivamente un sostituto a cui si può credere, va bene così, quindi cominciamo a salvare metà della compagnia e stacchiamola dalle cose che non funzionano. Le cose che non funzionano, nel momento in cui abbiamo un'alternativa credibile, vedrai che si finirà forse molto prima del 2048.
Ringraziamo allora Massimiliano Tani, professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra. Caro Max, buona giornata e alla prossima.
Certamente, grazie a voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.